Ecco, buonasera a tutti, buonasera Monsignor Vescovo, a tutti quanti voi. Devo confessare che devo vincere un po' l'emozione a parlare dopo la signora Urbani, nel ricordo che lei ha dato, e vincere anche un po' la suggestione che mi dà, solo quella del mio confratello Vescovo, inaugurare una scuola di pace in un ambiente così solenne, con un pubblico così qualificato. E allora, per vincere la suggestione e l'emozione, mi rifaccio al chiedere scusa di non avere il discorso scritto, no? Come hanno i papi, i cardinali, ma l'incoraggiamento me lo dette in una piccola città del nord l'organizzatore, quando avendo chiesto scusa di non avere il discorso, forse un po' emozionato, disse: no, no, monsignore, può parlare a Vambera. Ecco, ed è quello che farò allora. Anche perché il tema che mi è stato dato, io ho treno domani dopo pranzo, non so se riuscirei a esaurirlo prima di domani, ma credo di dover restare un po', un po' in sintesi. Ma allora, parlando del tema della pace nella Chiesa, io la dividerei, è una cosa così molto superficiale, ma dividerei in tre momenti nella storia della Chiesa. E sono importanti perché questi tre momenti sono anche, corrispondono agli atteggiamenti che noi possiamo avere, noi cristiani di oggi, del 2004, che noi possiamo avere di fronte a questo tema, il tema della pace. Direi che il primo momento sono stati i tre secoli, diciamo, delle persecuzioni, tre secoli iniziali, dove l'impressione è che soprattutto nei primi tempi i cristiani credevano che ormai fosse la fine del mondo, è arrivato il Messia. San Paolo, nella lettera ai Tessalonicesi, che sono i primi documenti del Nuovo Testamento, dice: ma se dobbiamo andare in paradiso, dice, quando arriverà il momento, e come faremo noi che siamo vivi e quelli che sono morti? Beh, il Signore prima risusciterà i morti e poi tutti insieme. Pensava che addirittura non ci fosse neanche il tempo di morire, ecco, prima che arrivasse la fine del mondo. E allora si capisce che in un atteggiamento del genere l'idea era di vivere bene la loro vita di chiesa e gli altri pazienza. La pace era soprattutto la pace nella chiesa. Quando San Paolo si rivolge alle prime comunità, per esempio quelle di Corinto, dice: ma come, ci sono delle divisioni tra di voi, c'è chi dice io sono di Pietro, io sono di Apollo, io sono di Paolo, ma come fate delle divisioni? Bisogna vivere nella pace. Era la pace nell'interno della chiesa, era importante, ma corrispondeva a questo atteggiamento iniziale. E quando dico queste cose è per farci capire che c'è un cammino nella storia della Chiesa, come c'è un cammino nella storia dell'umanità, come c'è un cammino nella storia di ciascuno di noi. Se io mi fossi fermato, se non avessi camminato, sarei dentro un recipiente di liquido, un cosino così, no? Se io sono quello che sono è perché sono 80 anni che cambio, no? Che mi sviluppo. Giacomo, più un mese. Ecco, lo sviluppo, io sono lo stesso perché continuo a svilupparmi. Ed è così la Chiesa. Se noi diciamo: ma ecco, la Chiesa primitiva, tant'è vero che c'è anche il problema se allora si faceva l'obiezione di coscienza. Io ho litigato, non litigato, discusso con padre Cavagna, perché lui dice: i cristiani facevano sempre obiezione di coscienza. Venite in Piemonte, tutte le diocesi hanno dei patroni soldati, la legione Tebea di là, San Morischio, capitanata da Maurizio, li hanno uccisi perché non hanno fatto il sacrificio iniziale. Quando si faceva una battaglia, per propiziare, ci si metteva e si faceva un sacrificio agli dèi o all'imperatore divinizzato. Loro rifiutarono, li hanno fatti fuori tutti, quasi tutti, perché qualcuno, secondo il principio che soldato che fugge è buono per un'altra volta, sono venuti in Piemonte. E allora i due patroni secondari di Ivrea sono San Besso e Sant'Egro della regione Tebea, i santi martiri di Torino sono Avventore, Solutore e Ottavio della regione Tebea, andate a Saluzzo, San Chiaffredo della regione Tebea. Se c'erano tanti soldati vuol dire che non facevano sempre obiezione di coscienza. padre Cavagna giustamente dice, no, guarda, siccome i soldati avevano anche funzioni di polizia, accettavano di fare i poliziotti, ma quando li volevano invece far fare i soldati, allora obiezione di coscienza. Comunque sia, o obiezione di coscienza al servizio militare, obiezione di culto, di coscienza al culto pagano, perché erano tanti soldati, sembrava quasi che dicessero anche San Paolo, si raccomanda, siate ossequienti, obbedienti a quelli che comandano, anche se sono discoli, dice, no? Allora si vede che c'erano dei governanti, degli amministratori discoli, ah che tempi, eh? Ecco, lui dice obbedite, obbedite anche a loro, per dire, sembra quasi che oggi corrisponda a quelli che dicono ognuno per sé e Dio per tutti, cioè io penso a me e gli altri si aggiusti. Ora, questo atteggiamento, che è l'atteggiamento di una chiesa primitiva, non è vero che i bambini si dicono le cose in un certo modo, ma quando diventano grandi si dicono in modo diverso? E allora perché continuare a dire ai grandi come da bambini? Ho trovato l'altro giorno la prima comunione che ho fatto a 5 anni e mezzo, avevo un bel vestitino di velluto con le calze bianche. Ma se andassi in giro adesso col vestitino di velluto con le calze bianche mi porteresti al manicomio, no? Cioè, ecco, io credo che sia importante rendersi conto di questo cammino. E se noi si accomodino qui, che c'è tanto posto. Anche l'occhio vuole la sua parte, venga. Ecco, se noi, ecco, il passato serve per capire qual è l'identità, ma poi per rinnovarsi, per svilupparla pienamente, eh? Ecco, questo qui per dire, se nei primi 3 secoli c'è stato questo atteggiamento, non dobbiamo ritornare a dire io penso a me e gli altri si aggiustino. Vedete, ecco, come la riflessione sul passato, su questo primo atteggiamento, che allora aveva un significato, ma che poi si è sviluppato. Attraverso, da quando è venuto Costantino, no? Costantino è stato molto furbo, a parte il fatto che si è battezzato alla fine della vita, loro usavano così, dice così, posso fare quel che voglio, tanto alla fine un bel battesimo e che si è visto, vado in paradiso comunque. No, lo facevano per dire per starne sicuro, perché poi c'erano dei peccati che non venivano rimessi, l'adulterio, l'apostasia e l'omicidio, dopo un militare, così, se anche l'ho fatto, dopo un bel battesimo è tutto sistemato. Ma furbo ha capito che ormai era in dissoluzione l'impero romano, la religione, che il cristianesimo aveva una forza, e allora ecco, in questo segno vincerai. E che cosa è successo? Che allora la religione è stata strettamente congiunta al potere civile, Stato e Chiesa, in maniera che questo ha permesso alla Chiesa una grande diffusione, no? Perché era protetta dallo Stato, addirittura si lamentava qualcuno nelle diligenze che non poi i treni da loro o gli aerei da loro, se non c'è mai posto, ci sono sempre dei vescovi che vanno in giro, penso un po' che andavano sempre in giro, ma andavano in giro per fare i concili provinciali, gli incontri, e questo ha permesso alla Chiesa una grande diffusione. Però voi capite che questo faceva sì che l'identificazione della Chiesa e dello Stato, se garantiva la Chiesa, faceva sì che la Chiesa fosse in qualche modo al servizio dello Stato. Lo Stato facilitava la Chiesa facilitava lo Stato, ma allora chi era contro lo Stato era anche contro la Chiesa. E chi era contro la Chiesa diventava un elemento di disturbo, un elemento di caos. E allora cosa succedeva? Succedeva che se c'erano delle religioni diverse, no, queste disturbavano. Te non sei cristiano, io ti faccio una bella crociata, no? Il buon San Bernardo, dottore mellifluo, diceva che chi fa fuori un musulmano si fa un merito. No, perché era questo concetto del dire, siccome quello viene a rovinare, ecco, l'unità della Chiesa, rovina anche l'unità dello Stato e diventa un elemento di disturbo. Gli eretici, la Chiesa non li ammazzava mica, ma li dava allo Stato civile, all'autorità civile che li uccideva, no? Il buon Savonarola, dicevo stamattina a Firenze l'altro giorno, adesso lo fate il santo Savonarola, ma l'avete bruciato in piazza. una volta citavo anche Giordano Bruno, ma ho smesso perché qualcuno sentiva Giordano e credeva che fosse il cardinale di Napoli, no, non l'abbiamo bruciato. No, per dire, insomma, facevamo queste cose. Dalle nostre parti, nelle valli di Lazzo, in due secoli e mezzo abbiamo bruciato quasi 500 donne. Con la scusa che erano streghe, che erano maghe, no? Qualcuno diceva, ma guarda che quella lì è una strega, perché la sera si trovavano a chiacchierare, le donne allora piaceva chiacchierare un po' tra di loro, così, è una strega. Allora la prendevamo, la torturavamo, e quella per smettere la tortura diceva sì, allora la bruciavamo. Quasi 500, eh? In questo legame così stretto tra la Chiesa e lo Stato, ha dato dei vantaggi, se vogliamo, di diffusione, ma ha portato anche dei limiti. E quando il buon Lutero ha trovato da dire, insomma, contro la Chiesa, io credo che siano stati soprattutto dei sentimenti etnici, come gli orientali quando sono diventati ortodossi, è perché Costantinopoli era importante, Roma era diventata una borgata, perché dobbiamo dire a quelli di Roma che non vuole che il tale diventi patriarca? Abbiamo deciso così, quello deciderà, allora facciamo per conto nostro. Dopo hanno trovato le scuse anche della teologia, ma immaginarsi se per il figlioque, no? Il problema se lo Spirito Santo deriva dal padre e dal figlio o dal padre attraverso il figlio. Loro dicono da padre attraverso il figlio, noi dicevamo, guardate che se dite così, voi mettete il figlio di serie B, lo Spirito Santo di serie C, dal padre e dal figlio, figlioque, uguali, quindi no, insomma. È una scusa, quando è venuto 10 anni fa il patriarca a Roma, ha detto il credo insieme al Papa, il Papa ha saltato il figlioque, no? Perché in fondo crediamo le stesse cose, sono formule di parole. E così io credo che Lutero era un buon tedesco, no? E loro consideravano gli italiani un po' da meno, sul piano culturale. Ancora quando ero giovane io a Roma si diceva Doctor Romanus Asinus Germanus. Sì, i libri, allora ci siamo fatti un po', ma i libri tedeschi mettono la pagina di note, noi 3 righe in genere copiate, allora, no? E allora diciamo come, insomma, questi maestri, questi papi, poi anche i papi non erano mica dei granché, Papa Leone X era più un principe mediceo, no? Che un papa, e i vescovi erano tutti, io ero conte. Ma conte guerriero, avevo le mie truppe, conte di Alviano, dove sto adesso, sono andato lì e così i conti tornano. Ma il vescovo di Vercelli ce l'aveva, mandò le sue truppe ad assediare il castello dove tenevo i soldi, perché io ero lontano, avevo un tesoriere furbone, chiese una settimana di tempo e per metterlo alle strette hanno permesso solo a una formaggiaia, un paese di tomini, sono i formaggi freschi, di portargli una cesta di tomini alla mattina. Dopo una settimana si arresta i soldi, portava dentro i tomini e fuori i soldi. Ma immaginate dei vescovi così, e guerrieri. Giulio II arrivò a Bologna alla testa delle sue truppe per conquistare la Mirandola, che è un... I bolognesi sa come si fa, viene il capo, hanno chiesto un giovanotto di belle speranze, che cominciava a fare lo scultore, di fare una statua di Giulio, fece anche una bella statua, forse avete sentito parlare, Michelangelo Buonarroti, e fece una bella statua, appena Giulio tornò a Roma, l'Anfuso ha fatto un cannone. Quando ero giovane da San Michele in Bosco, mezzogiorno sparava il cannone per dire alle donne di mettere giù la pasta, e diceva, hai sentito la Giulia? Era il cannone fatto con la statua di Giulio II. Questi erano un po' i tempi, e capisco che allora un tedesco dice, ma questi italiani, solo la scrittura, no, prima discuti, no, diceva lui, prima discutiamo, no, prima ti sottomessi, poi discutiamo, no, prima discutiamo, insomma, alla fine abbiamo rotto con la scusa della giustificazione. 4 anni fa abbiamo detto che le teorie sono uguali, no? Nell'ottobre del 99, mi pare. Per dire come sono dei sentimenti, poi si giustificano. Ma comunque quando ha rotto cosa ha fatto? Anche lui dice c'erano delle regioni tedesche luterane e delle regioni cattoliche. Allora ogni regione della Germania ha la religione del suo capo, cuius regio, eius et religio, è la religione di quello di cui è il capo. Per cui ancora adesso ci sono delle regioni, la Baviera che è cattolica e per esempio non so, la Prussia che è protestante. Vedete come il legame tra religione Calvino lo stesso, che poi ha fatto fuori anche quelli che non ci stavano, qualcuno, no? Per dire come questo, forse è stato un po' questo dividersi e ritornare a prima della religione attraverso l'umanesimo. Poi l'illuminismo dice, ma facciamo secondo le luci della ragione, magari allora era in funzione un po' anticristiana, ma ecco, ci si è resi conto che questo legame tra la religione e lo Stato, un legame così stretto, per cui lo Stato difende la religione nella misura in cui la religione però fa il servizio dello Stato. Lo vedevamo in America Latina, certe dittature che proteggevano la Chiesa, nella misura in cui la Chiesa benediceva la dittatura, no? Ecco, allora ci sono questi limiti. E allora voi capite quello di cui ci siamo resi conto durante questi lunghi secoli, come dobbiamo riflettere, ecco, per superare questo atteggiamento che ha avuto una sua funzione nella storia, ma che ci rendiamo conto adesso che siamo adulti, una Chiesa adulta, il primo titolo del libretto sul Concilio, poi ho messo così il Concilio Vaticano II Pentecoste del nostro tempo, perché c'avevo famiglia allora, cioè ero ancora vescovo. Se mettevo per una Chiesa matura, sembrava che dicessi che prima la Chiesa non era matura, eh? Ma è una Chiesa che è matura, cioè che va avanti. E per me è il terzo momento, quello nel quale noi siamo, e in cui forse facciamo fatica ancora ad adeguarci, perché dopo 16 secoli di un certo atteggiamento è difficile in pochi anni, eh? C'è ancora qualcuno che rimpiange, qualcuno che ritorna. Per me è cominciato col Concilio, ma quando arrivai al Concilio, perché la prima sessione non c'ero, quindi potete criticare, io non c'ero, arrivai al Concilio alla seconda sessione nel 1963, 62 è stata prima, 63, diventai vescovo, dicevo stamattina, il 4 ottobre, che in tutta Italia è San Francesco e a Bologna è San Petronio. Ecco. Allora sono diventato al giorno di San Petronio e quando arrivai al Concilio, qualche giorno prima, perché anche prima di essere ordinato, andai e trovai che i vescovi, stamattina mi sono fermato in tempo, perché dicevo i vescovi stavano brontolando, ma i vescovi non brontolano mica, stavano riflettendo. Dice, ma come, c'è un Concilio aperto e il Papa ha fatto un'enciclica così importante senza dirci niente. Papa Giovanni aveva scritto la Pace in Terris. Non poterono lamentarsi col Papa che era già morto. Ma è di lì che ha preso la spinta la quarta Costituzione, Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Qual è la grande novità della Pace in Terris? La seconda è quella dei temi di cui accennava il vostro Vescovo. Ma la prima grande novità, voi sapete anche come era nata per enciclica durante la crisi di Cuba, Fidel Castro era diventato capo di Cuba, dall'America, dagli Stati Uniti avevano protetto, loro dissero di nuovo, dopo 40 anni hanno detto che era vero, che avevano aiutato gli esuli a sbarcare, avevano tentato lo sbarco, chiedo scusa del Signore, si chiamava la Baia dei Porci, ma insomma era così, e lui riuscì, Fidel Castro, a ributtarli a mare, ma dice per una volta ce l'ho fatta, ma noi siamo 5 milioni per i 250, chi può aiutarmi? La Russia. Chiese aiuto alla Russia, che mise in mare i missili, e Kennedy disse o fermi i missili o bombardo Cuba, e la Russia non poteva fermare i missili, se no faceva vedere che aveva paura dell'America, e l'America avrebbe dovuto bombardare se no faceva vedere che aveva paura della Russia. Si era sull'orlo della guerra atomica e nessuno dei due la voleva, ma non potevano più tirarsi indietro. Pare che sia stato Kennedy a sentire dal Papa, e il Papa ha sentito in qualche modo anche da Curcio, e nell'autunno del 62 fece un famoso appello: politici del mondo, fermatevi, il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. E fu facile per Kennedy dire per la Russia mai, per il Papa mi fermo. Anche Curcio dice per l'America mai, il Papa non mi interessa tanto, ma per questa volta mi fermo, Gli sarò meglio, ma in sostanza così. E fu così colpito Papa Giovanni di essere stato strumento di pace che pensò a questa enciclica. Tra l'altro anche fu furbone, perché non prese il solito consultore, voi sapete che i papi per forza mica possono fare tutto loro, quando è venuto a Ivrea, in un giorno e mezzo ha fatto 13 discorsi, no? Gli fanno dare le idee e poi li fanno preparare. Pio XII si servivano di un certo gesuita, padre Gundlach, tedesco. Sono andato anche qualche sua lezione, era mortifero, insomma, no? Mortifero nel senso che insomma, uno si addormentava, quasi come siete rischi di far voi. Ma nel senso, allora è tutto ben fatto, no? Tutto ben organizzato. E lui dice, no, prendiamo uno di fuori, prendo un certo Monsignor Pavan, ecco, un veneto l'aveva conosciuto quando era a Venezia, lui era di Treviso, Pavan, che poi l'hanno fatto anche cardinale, allora ecco, delle impostazioni un po' nuove. Ma la cosa nuova è che per la prima volta i papi scrivono sempre per delle cose religiose, no? È il loro mestiere, il loro compito, e scrivono per i cristiani, cardinale, arcivescovo, vescovo, prete, frati, suore e cristiani. Lui scrisse su un valore umano, la pace, e si rivolgeva oltre che ai cristiani e agli uomini di buona volontà. Due anni prima, per i 70 anni della Mater della Rerum Novarum, aveva scritto la Mater Magistra, la Chiesa è madre e maestra dei suoi. Questo avrebbe potuto intitolarla Soror et Cox, sorella e compagni di viaggio di tutti gli uomini di buona volontà. E allora nel trattare con questo argomento, qualcuno, io ricordo quando poi si elaborò la Gaudium et Spes, la Costituzione, c'erano già alcuni temi ma sono stati messi insieme. Quando si presentò, qualcuno disse tra i vescovi del concilio, ma c'è una cosa troppo umana, dove va a finire Gesù Cristo? E noi non cambiamo mica, alla fine di ogni capitolo mettendo i motivi di fede, no? Ma lasciando un'impronta di carattere umano, perché è come quel cappuccino, è un padre cappuccino, non so se è stato anche a Fano, che quando lo chiamavano tutti perché convertiva tutti, e lo chiamarono alla parrocchia lì del Piemonte, e già quando cominciò a parlare tutti commossi, salvo un signore che arrivò a parte, stava lì così, allora lui rincarava la dose, e tutti tanti che piangevano già questo signore così, ancora di più andavano già a confessarsi a questo signore. Alla fine disse al parroco, senta, mi chiamo quel signore, scusi signore, non per sapere i suoi interessi, ma così mi rendo conto magari la prossima volta, come mai tutti si commuovevano e lei no? Adesso sono di un'altra parrocchia. Nel senso che se io dico, questo lo dico per il Vangelo, per Gesù Cristo, non potevo, sa, non sono cristiano. E allora quello è il motivo, se Papa Giovanni ha scritto la pace in terris, è perché Gesù è venuto per portare la pace in terris. E allora questo è il motivo di fede, ma poi lo dico in modo che anche chi non ha la mia fede possa dialogare e collaborare con me, no? Allora non è mica rinunciare alla fede, anzi è trovare nella fede il motivo per potermi aprire al dialogo e alla collaborazione con tutti. Questa è l'impronta anche della Gaudium et Spes, tutta la prima parte, il valore dell'uomo, dell'essere umano, né solo materiale, né solo spirituale, né solo individuale, né solo collettivo. E alla fine dice, tanto più tu cristiano, che sai come Dio stima l'uomo, tant'è vero che si è fatto l'uomo, no? Quando parla della famiglia, parla di tutte le famiglie, anche quelle di protestanti, anche quelle di musulmani, anche quelle che dicono di essere atei. Ma tanto più tu cristiano che sai che l'uso dei beni materiali è mica solo per le banche cattoliche, ahimè, no? Pensate al dominio dell'economia oggi. Ma allora alla fine tanto più tu che sai come Gesù Cristo ha parlato di queste cose, no? Allora quelli sono i motivi profondi di fede e poi li esprimo in modo da potermi rivolgere a tutti gli uomini di buona volontà. Questa è stata l'intuizione della pace in terris che ha trasmesso al concilio. Ecco, questa è stata una cosa importante allora anche per noi, per dire la nostra fede non è rinunciare alla fede, ma è trovare nella fede i motivi, a cominciare dalla pace. Infatti la Gaudium et Spes tratta della pace, la pace non è solo il piacere delle armi, ce ne rendiamo conto in Iraq la guerra è finita, ma la pace non è solo il piacere delle armi. La pace non è solo il dominio del più forte, non è solo l'equilibrio del terrore, la pace è frutto di giustizia ed è frutto d'amore. Ecco, allora questo direi è l'impronta che ha dato ed è il motivo per cui noi facciamo delle scuole di pace per tutti.
e in cui i cristiani ritrovano in questo un motivo per approfondire e per esprimere la loro fede nel dialogo e nella collaborazione con tutti. Ma il secondo motivo di importanza fu proprio quello a cui accennavamo, signor Vescovo, e direi anche perché se noi ci riportiamo al tempo d'allora, sembrava che essere pacifisti fosse essere di sinistra. Ma che tempi che erano questi, eh? C'erano anche dei motivi storici, perché la Russia aveva perso 30 milioni di uomini in guerra, aveva una paura matta che l'Occidente continuasse, e allora sbandierava le colombe della pace, il premio Lenin della pace, il premio Stalin della pace. E da parte nostra, noi siamo democratici, almeno diciamo di esserlo, ma siamo, allora erano molto dominati dalle grandi multinazionali, e le grandi multinazionali ci guadagnano con la guerra, no? E allora bisognava trovare dei motivi, ricordo il buon Reagan, che era repubblicano, anche loro sono quelli un po' più condizionati, proprio senza il giorno giusto, il 6 agosto dell'81, il 6 agosto è l'anniversario di Hiroshima, diceva noi dobbiamo imporre la pace all'impero del male che era la Russia e per questo dobbiamo fare delle nuove armi più potenti, eh? Erano le guerre stellari, immaginate, no? E allora tutti quelli che parlavano di pace sgretolavano la solidità dell'Occidente, eh? Allora automaticamente erano di sinistra in quei tempi. Ecco, per dire, ecco, come c'erano, ecco, dopo che Papa Giovanni scrisse una lettera sulla pace, si poté cominciare a parlare di pace, direi come di un discorso importante che si può fare tra tutti, al di là delle scelte politiche, eh? Ecco, più importante per quello, ma soprattutto perché diceva, guardate che la pace è l'insieme di tutti i valori umani. Come dicono gli ebrei, shalom, quando Gesù appare agli apostoli il giorno della Pasqua e dice la pace sia con voi, immaginate San Tommaso che dice, ma caro signore, c'è mica in guerra. No, la pace come l'insieme dei grandi valori, il benessere interiore e il benessere esteriore, l'accordo con gli altri, E allora Papa Giovanni che dice, guardate, la pace implica quattro grandi valori, poggia su quattro grandi pilastri, che sono appunto la verità, la giustizia, l'amore, lui diceva, oggi noi diremo un po' la solidarietà e la libertà. E vorrei allora accennare brevemente a questi quattro valori, perché se noi ci domandiamo quali sono le insidie contro la pace oggi, sono proprio ancora una mancata conoscenza, una mancata realizzazione di questi quattro grandi valori. E il primo è quello della verità. E a noi verrebbe da dire, ma per la verità si fanno le guerre. Accennavo ai buoni musulmani, certi musulmani che dicono, noi abbiamo la verità, te non sei musulmano, io ti faccio fuori. Come facevamo noi a dire il cristianesimo è la verità, te non sei cristiano e io ti faccio fuori. Tutte le guerre di religione erano guerre per la verità, no? Adesso ci mettiamo ancora l'etichetta, andate su in Irlanda, eccetera, sei cattolico, sono protestante, scuse, eh? Allora, l'hanno fatto anche loro, mica soltanto noi cristiani, perché qualcuno ricorderà la guerra Iraq-Iran, erano tutti musulmani, ma sciiti e sunniti, vedete adesso in Iraq, no? È peggio che tra cristiani e protestanti, cattolici e protestanti per dire, no? Ecco la verità, si mettono queste etichette, ecco. Ma la verità fondamentale di cui parla la pace Luthers è il valore della persona umana, che sembra una cosa ovvia, ma io credo che tutti quanti, escluso qui a Fano che siete bravi, tutti abbiamo l'idea che ci sono degli uomini che valgono di più e degli altri che valgono di meno, no? Guardate soltanto in Iraq, noi sappiamo quanti occidentali sono morti, 136 fino alla fine della guerra, poi altri 185 dopo. Quanti iracheni? 10.000, 15.000 sono solo iracheni. Non lo diciamo mica, ma abbiamo tutti l'idea che quelli contano meno. Noi sappiamo chi è morto e tutti i nomi delle due torri, una cosa deplorevolissima. Quanti innocenti sono morti in Afghanistan senza sapere nemmeno perché morivano, no? Non lo sappiamo, ma in Congo sono 2 milioni di morti e 1,5 milioni di profughi morti. Non abbiamo interesse perché quello che conta sono solo gli occidentali, almeno nella nostra stampa e nella nostra vita. No? Ma io credo che sia il punto di partenza, il punto di partenza. Questo vale anche così nelle nostre città. Io dico sempre, se morisse, fosse morto un italiano nel mare di Lampedusa, cosa avremmo fatto? non sappiamo neanche quanti sono, no? Ecco, cioè io credo che questo qui sia il punto di partenza, e lo dico a ragion veduta, nel senso che già nel 1967 Paolo VI scrisse un'enciclica, Populorum Progressio. La mia convinzione è che Paolo VI aveva il timore che alcuni, aveva proibito parlare di alcuni temi. Posso dire quello che ho detto stamattina, ma sì che la dico, monsignore, tanto voi mi assolvo, è buono, monsignore. Aveva proibito di parlare dei preti sposati, della pillola, che poi doveva fare il comitato, della riforma della curia, nei matrimoni misti, e aveva paura in modo della chiesa dei poveri. Stamattina raccontavo che un vescovo dell'India, non lo sapeva, cominciò a parlare della pillola, del problema democratico. Lui, il cardinale Ottaviani, il famoso, no? Chiese la parola e nel suo bel latino disse: mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio, ha avuto 11 figli, sono l'11° figlio e non ha mai adoperato una pillola. E questo dice: magari l'avesse adoperato. Io ricordo quello accanto a me che diceva: utile, ma utile, cioè nel senso che allora aveva raccolto dei temi dalle mani del cardinale Ercaro, che era un suo fiduciario, attraverso dei vescovi, e poi i temi raccolti da Ercaro sono serviti per la Populorum Progressio. I papi scrivono in italiano o in polacco e poi gliele traducono in latino. Chi traduce in latino deve mettere le prime parole che si capisca, no? Pagem interis, si capisce. Popularum progresso è più difficile, perché progresso vuol dire sviluppo, ma popularum in latino può voler dire dei pioppi o dei popoli. Ma tutti capivano che non interessava tanto lo sviluppo dei pioppi a Paolo VI, no? E difatti fin dalle prime righe dice: il nuovo nome della pace è lo sviluppo dei popoli, ma il mondo è organizzato in modo che certi popoli si sviluppano a spese di certi altri che non si sviluppano. Ricordo i giornalisti di allora, anche Bonindro Montanelli, pace le sue ceneri, dice: è una lettera rivoluzionaria, comunista, come si diceva allora. Ma dopo 13 anni, 1980, l'ONU incaricò un gruppo di scienziati, tecnici, economisti, tanti del primo, tanto del secondo, tanto del terzo mondo, guidati da un certo Willy Brandt, che era stato anche sindaco di Berlino, che studiassero qual era il problema più grave dell'umanità. Nel 1980 fecero un rapporto, lo troverete ancora nelle biblioteche, forse le librerie non più, rapporto Brandt, 1980. Si era in piena guerra fredda, c'erano dalle due parti tante bombe atomiche che sarebbero state in grado di distruggere 27 volte l'umanità. Gli ottimisti dicevano: esagerato, solo 25 volte. Era un pericolo, però, diceva questo rapporto, però potranno anche non scoppiare la guerra atomica. Ma quello che già sta scoppiando, 1980, è la divaricazione crescente tra la parte più sviluppata e più ricca dell'umanità e quella più povera e più dipendente. Ed è questo il grande problema, che rende ingiusto la nostra vita sociale. Perché questi popoli che si considerano organizzano il mondo secondo i loro interessi e in questo impoveriscono il resto del mondo, a cominciare dalla politica. Se il Papa per la giornata mondiale della pace aveva detto: il diritto internazionale via la pace, poi hanno avuto paura che qualche nazione se ne avesse male, ha messo l'impegno costante, l'educazione alla pace, ma se andate a leggere dentro il messaggio è tutto incentrato sul diritto internazionale e sulla riforma dell'ONU. Perché l'ONU non funziona? Perché ci sono dentro troppi popoli poveri e noi popoli ricchi preferiamo farci per conto nostro. Ci siamo fatti la NATO, che sono dei popoli ricchi. Adesso non va più neanche tanto la NATO, ma insomma, perché gli 8 paesi più ricchi del mondo, i G8, devono organizzare il commercio mondiale? Non lo organizzeranno secondo i loro interessi? Ah no, noi siamo per il mercato libero, già. Mercato libero vuol dire che i poveri devono prendere tutto quello che noi gli diamo, ma loro non possono darci tutto quello che fanno, perché noi abbiamo tutti i vincoli, tutti i dazi, noi dobbiamo salvare la nostra agricoltura. Ecco, cioè rendiamoci conto che ci siamo ipocriti, eh? E sul piano della finanza, non è vero che abbiamo fatto Banca Mondiale, Fondo Monetario, che sono le banche dei ricchi, diamo a prestito, lo diamo senza guardare chi va, magari ci fanno le guerre. Abbiamo dato al 3%, dopo 10 anni abbiamo alzato fino al 20%. I popoli poveri sono soffocati, il Papa Giovanni sono almeno 10 anni che parla del debito dei paesi poveri, finché lo diceva il Papa, ma nel 99 lo disse Jovanotti a Sanremo, loro tutti se ne accorsero, no?
Tutti se ne accorsero.
Ecco, sì, per i paesi poveri, che allora si è fatto qualche cosa, si diceva, per il 2000, perché poi i paesi poveri, per dare indietro qualche cosa, che cosa penalizzano? L'istruzione e la sanità, no? Che finisce che i poveri del mondo, guardate l'AI, degli ottimi capi del passato al Burundi, il 25% della capitale hanno l'AI, ma c'è curato, non possiamo perché non ci danno, costano troppo le medicine, le facciamo noi, no? C'è il brevetto. E queste qui sono le cose concrete, eh? I paesi poveri, se c'era un paese ricco in America Latina era l'Argentina. Quanti italiani sono diventati ricchi in Argentina? Andate a vedere, i bambini muoiono di fame, non sanno come fare i governi, perché gli hanno dato tutti i soldi per fare le guerre, i dittatori se li sono anche messi in tasca, e adesso però il popolo deve dare indietro, devono pagare gli interessi più di quello che hanno ricevuto per capitale. Questi sono i problemi. Perfino il direttore, non c'è mica niente contro la Banca Mondiale, perché il direttore il mese scorso ha detto, ma qui forse dobbiamo cambiare qualche cosa, no? Lo dicono loro. Ma perché quando si fanno i progetti da Kyoto a Seattle a Cancun e si arriva a dire, ma qui insomma viene che qualcuno rinuncia a qualche cosa del suo, no? Se vogliamo dare, noi facciamo fallire gli incontri, è fallito Kyoto, è fallito Cancun, no? Adesso pare che quel Brasile si mettono un po' d'accordo, ma rendiamoci conto che noi abbiamo sempre utilizzato il nostro predominio, fin dai tempi in cui nel 1492 andavamo in America Latina, con che diritto? Perché eravamo i più forti, 350 persone, mica 350.000, 350 persone, noi avevamo i cavalli, avevamo i fucili e gli imbrogli. Un mio amico passai una volta su a Cacamarca, sulle Ande, dove c'era la capitale degli Incas, facemmo un bel fortino, invitammo il capo venerato come un dio, dice, ve lo diamo fuori, avevamo i fucili, se lo riempite d'oro, l'ha riempito d'oro, abbiamo fatto fuori il capo e 10.000 si sono lasciati uccidere. Erano tante milioni gli indios che credevamo di essere arrivati in India, nel giro di alcuni decenni sono scesi a 20 milioni. Tra quelli che ammazzavamo, cioè non si è neanche sicuri che abbiano l'anima umana perché vanno nudi, allora non c'era problema, adesso farebbe un po' meno forse. Poi abbiamo portato delle malattie, li abbiamo portati in Europa, allora alla fine, dopo un secolo, siamo andati in Africa e abbiamo portato gli schiavi neri, fa un problema, chi li ha portati? Con che diritto? Perché eravamo i più forti. Cioè dovrebbero ringraziarci, se stavano in Africa erano pagani, andavano nell'inferno, noi li battezziamo tutti. Cioè per dire, abbiamo sempre guardate l'Africa come è divisa. Se vi capita di passare dal Ghana, il Ghana confina col Togo, 2000 km in linea retta, di là sono arrivati gli inglesi, hanno dovuto imparare l'inglese, di qua i francesi hanno dovuto imparare il francese, loro parlano la loro lingua, è l'unico popolo tagliato a metà da noi. E anche le guerre dell'Africa, giusto il Burundi e Ruanda, c'è chi appoggia i Lungitus, c'è chi appoggia il Hutu, manda le armi, e in fondo è il nostro predominio quello che alimenta queste guerre. Aveva ragione Papa Giovanni Paolo II a dire l'anno scorso, non c'è pace senza giustizia, perché sono poi queste ingiustizie che alimentano le contrapposizioni e le rivendicazioni, che danno l'arma magari di metterci sopra un'etichetta religiosa. Io non so se Bin Laden e Saddam Hussein erano persone religiosissime, se andavano in moschea tutti i tempi, ma vedete come facevano presto a dire, ecco, l'Islam, difendiamo l'Islam contro il cristianesimo che è la religione degli occidentali. Ecco, io credo, se il Papa Giovanni Paolo II ha tanto insistito, ecco, per la pace, oltre che l'ideale della pace, credo che fosse per evitare che fra 20 anni ci sia una guerra tra 1,5 miliardi di cristiani e 1,3 miliardi di musulmani. Immaginate che godimento, oltretutto. Ecco, allora non c'è pace, la pace che poggia sulla verità, il riconoscimento del valore di ogni persona umana, che poggia sulla giustizia. E la giustizia implica l'amore, cioè la solidarietà intesa non come il dare qualche cosa, se hanno deciso i popoli ricchi di dare l'1% del bilancio ai popoli poveri, quelli che danno di più danno lo 0,26 e poi lo diamo in modo, che ricordo quando un po' di anni fa lo Stato italiano, il governo, assurse i diritti, prima aiutava le iniziative, i gruppi, no? Che sono molto più vicini alla gente, no? La facciamo noi l'aiuto al terzo mondo. Mandavamo per esempio dei trattori fatti in Italia, mandavamo gli esperti a insegnare, italiani, i pezzi di ricambio italiani, cioè praticamente l'organizzazione, l'80% dei fondi per il terzo mondo finiva in Italia. Cioè, ecco, è solidarietà questa qui, eh? Ecco, io credo noi pensiamo alla solidarietà come il dare qualche cosa, mentre la vera solidarietà sarebbe intanto restituire quello che stiamo portando via e fare in modo che loro possano veramente realizzarsi secondo le loro iniziative, secondo le loro forze. E arriviamo al quarto pilastro, che è quello della libertà, e lì ci sembra che noi siamo i profeti della libertà, facciamo perfino le guerre per portare la libertà, no? Ma la libertà è qualcosa che si esporta solo col buon esempio e con la testimonianza. Eh? E io identifico la libertà, l'amore alla libertà, con la non violenza. Perché noi popoli più forti, noi amiamo la violenza, preferiamo la violenza, perché quello premia i più forti. Io posso citare perfino un fatto. Quando Milosevic faceva quel che faceva nel Kosovo, la NATO fece una riunione a Rambouillet, no? Vicino a Parigi. Ma noi mettemmo tre condizioni. La prima, non vogliamo la Russia, è troppo amica di Milosevic. Secondo, l'UCK e i guerriglieri, al tavolo delle trattative, loro volevano l'indipendenza subito. Terzo, le truppe della NATO su tutta la Jugoslavia. E Milosevic disse di no. E noi abbiamo fatto 72 giorni di guerra, abbiamo distrutto, che so io. E dopo, per finire, primo, abbiamo evitato la Russia. Secondo, a Luigi Cappa abbiamo detto per 3 anni non se ne parla. Terzo, le truppe della NATO solo sul Kosovo. Il nostro ministro degli esteri, che era Dini, disse bastava fare prima le condizioni che abbiamo fatto dopo. Ma lo so capire che in fondo la guerra ci serve, primo, perché ci fa consumare le armi vecchie. Secondo, perché ci fa provare quelle nuove. Terzo, perché alla fine noi possiamo imporre la nostra economia e la nostra politica. Dove è facile parlare di libertà, ma di parlare della nostra libertà che viene pagata dalla mancanza di libertà degli altri. Come dicono in meglio, è come mettere una libera volpe in un libero pollaio, tutti di tutti. Ecco, la libertà diventa la libertà di chi ha i mezzi, no? Io credo tante leggi sono fatte a favore di chi ha tanti mezzi. Se io ho tanti mezzi posso stare anche un mese senza lavorare, ma se io mi guadagno giorno per giorno posso stare un mese senza lavorare. In teoria siamo liberi tutti e due, ma in pratica. E allora io penso alla non violenza. La non violenza è credere che non è non far niente. Il buon Gandhi ha ottenuto l'indipendenza dell'India, mica non faceva niente. Facevi gli scioperi, facevi i boicottaggi, facevi i cortei, ma senza usare la violenza fisica. Lui diceva che l'aveva imparato anche dai cristiani, dal Vangelo, ma che non si era mai fatto cristiano perché aveva visto quanto pochi cristiani mettono in pratica il Vangelo. Allora. E difatti Gesù ebbe a dire una volta, no, se uno ti dà uno schiaffo su una guancia, tu offri anche l'altro. Io che sono mancino, siamo il 9,27%, e allora tutti gli strumenti sono fatti per essere tenuti con la destra, no? Se sono qui saranno una trentina i mancini, sanno la fatica che fanno a tagliarsi le unghie, perché tutte le forbici sono fatte per tenerle con la destra, no? E poi la spada si teneva con la destra e lo scudo con la sinistra, e i mancini imbrogliavano tutto, ma sapete che l'esercito ebraico, le prime tre file erano tutti destrorsi e noi mancini in quarta fila a tirare la fionda. E se uno ha la spada può colpire improvvisamente quello che sta a sinistra, ma non può colpire quello che sta a destra. Allora, per dare onore e sicurezza a qualcuno, lo si metteva alla destra, no? Perfino Gesù muore e risorge dove va? Alla destra del Padre. Io sono un po', essendo mancino, sento un po' queste cose, anche perché per gli ebrei per gli ebrei l'uomo era a destra e la donna era a sinistra, il sano era a destra, il malato era a sinistra, l'adulto era a destra, il bambino era a sinistra, l'ebreo era a destra, il pagano era a sinistra. E allora la destra dell'onnipotente, beh, è la sinistra, la destra dell'onnipotente, si sa, quando qui salmi faccio sempre un po' così, e dico che Gesù è venuto a rovesciare tutto, a ridare valore alle donne, ai bambini, agli ammalati, ai lontani. E allora ho intitolato un libretto La sinistra di Dio, eh? Ha detto, fa politica, no! È tutta con roba di Bibbia, eh? Beh, e allora io dicevo, la violenza, no? Noi facciamo, Gesù, se uno ti dà uno schiaffo sulla destra, e lui è destrorso, come sono il 90%, ti dà un mal rovescio, che è ancora più offensivo, eh? Speriamo che fosse un mattino, così era solo uno schiaffo. E Gesù dice, tu offri anche l'altra guancia, no? E ricordo un gran politico italiano che è morto in Tunisia, dice, ma questo va bene per una pia persona, ma un politico come fa? E io dico, leggilo tutto il Vangelo, perché anche Gesù ha dato uno schiaffo, no? Durante la passione, era il momento buono per dire, adesso vatti di là. No, signore, ha detto, senti, se ho sbagliato dimmi dove ho sbagliato, ma se non ho sbagliato perché mi percuoti? Devo offrire l'altra guancia, è un modo di dire, per dire non rispondere con la violenza, ma rispondi in modo che anche l'altro smetta la violenza. E questo credo che è la situazione in cui siamo noi occidentali, che siamo i più forti, ma amiamo un po' la violenza, dico in generale, parlo dell'Australia, e tanto più noi cristiani. Siamo al punto in cui, no, non è vero che le città erano tutte l'uno contro l'altra. Io vengo da Bologna, come sentite, sono nato fuori, ma mia mamma era bolognese, la lingua materna, mia mamma era di San Lazzaro, diciamo. E Bologna ha sempre fatto guerra con Modena, no? Ma la secchia rapita, Renzo, sembrava che non ci fosse altro mezzo, il vescovo di Ivrea col vescovo di Ivrea, l'Inghilterra con la Spagna, l'invincibile armata. Adesso chi penserebbe a una guerra tra Inghilterra e Spagna, tra Francia e Germania? Anzi, si sono messi d'accordo i due Francia e Germania contro i due Inghilterra e Spagna, quindi così. Perché? Perché c'è un'autorità superiore, no? Che regola le cose. Siamo in un mondo in cui ci vuole davvero un'autorità superiore, che risolva le cose attraverso la non violenza. Che non è un'utopia del tutto. 1956, voi sapete che il canale di Suez era stato fatto da una compagnia anglo-francese, eh? Le sepsi, che so io, e allora erano loro che riscuotevano anche i passaggi. Il dittatore del 56, il dittatore dell'Egitto, che era Nasser, dice, ma perché? Questo è Egitto, vado lì con le armi. L'Inghilterra e la Francia già avevano mandato le navi, l'ONU, che loro contavano, dice, un momento, prima ci metto le mie truppe di polizia, un po' da una parte, non proprio la Russia, la Bulgaria, un po' dall'altra, non proprio gli Stati Uniti, il Canada, con le truppe lì adesso si discute. Si è discusso e si è risolto senza violenza, quello che avremmo dovuto fare in Jugoslavia, che la mettendo insieme dopo la prima guerra mondiale, che non volevano stare insieme, i croati sempre con l'altro, tutti cattolici, i serbi sempre con la Russia, tutti ortodossi, i bosniaci con i musulmani, li abbiamo messi insieme sotto la Serbia, che si è fatta sentire, tanto è vero che per dire Hitler, quando è arrivato nei Balcani, la prima cosa è stato fare uno stato autonomo croato, Ustascia, Ante Pavelic, che ha fatto fuori 1 milione di serbi, perché erano serbi. Se andate al patriarcato ortodosso di Belgrado, ci sono 3 grandi poster di 3 vescovi ortodossi fatti fuori perché serbi. Li abbiamo rimessi insieme e Tito se l'è cavata, perché dava un po' d'autonomia, Milosevic non l'ha data, abbiamo detto adesso facciamo 3 nazioni. Dovevamo mettere l'interposizione, la polizia dell'ONU, dell'Europa, per adesso si discute, no? Cioè ci vuole la buona volontà, la non violenza, non è lasciar fare. Qualcuno dice, se non c'era la guerra, Hitler avrebbe dominato l'Europa. Un momento, io ricordo 1938, voi giovani non potete ricordare, 1938 si incontrarono a Monaco Hitler, Mussolini, Chamberlain dell'Inghilterra e Laval, mi pare che fosse, della Francia. Sì, ma lasciamo fare, eh? Io ricordo allora perché la stampa era tutta in mano a qualcuno, quindi noi bevavamo, io ce l'ho un po' contro il regime di quell'epoca perché mi ha imbrogliato troppo. Io stavo a San Lazzaro, dice mia mamma, mamma, vado a vedere il Duce che ha portato proprio l'Europa, la pace nell'Europa, andai non proprio a Bologna, San Rufino, perché il treno rallentò per andare a casa, mamma, ho visto il Duce. E lì dove Ciampa ne lavavano, ho detto, ma fate quel che volete, e quello ha capito che poteva fare la guerra. Cioè la non violenza richiede intelligenza, richiede più impegno ancora che non il lasciar fare. Ecco, ed è questo allora il grande impegno. E io l'8 dicembre il Papa ha fatto un messaggio, non so se era per prima qua, per la prima volta nella storia ha tirato fuori la parola non violenta. Prima sembrava che fosse giusto per i movimenti, per il Nero o per Gandhi, c'era nella sostanza dell'insegnamento della Chiesa, c'era in Gesù, ma sembrava di non doverla dire, eh? Adesso l'ha detta. Cioè io credo che il grande impegno della pace parte dalla verità, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla libertà, sia proprio quella della non violenza. Qualcuno può dire, qui finisco, ma è noi che ci possiamo fare, eh? Tanto possiamo pregare, eh? Ma non una preghiera che dica ognuno per sé e Dio per tutti, cioè prego. Una preghiera che ci faccia assumere le nostre responsabilità. Quando ero giovane, beh, sono stato giovane anche io tanti anni fa, ero assistente di universitario a Bologna ed era venuto un movimento nato protestante in America che lavorava anche in Svizzera tra i giovani dell'università, e il cardinale del Caro mi disse, ma va un po' a vedere insomma cosa succede là in Svizzera. Andai due stati per 15 giorni, era il riarmo morale, che faceva tutto attraverso delle canzoni. C'erano tre fratelli Caldwell con le chitarre e qualche canzone, scommetto che qualcuno la conosce, uno per dire come bisogna partire dal basso, così era viva la gente, viva la gente, era il postino, la guardia comunale, no, ecco. Un altro contro il razzismo era di che colore la pelle di Dio, no? Era bianca, era nera, ecco. La terza non l'ho mai sentita tradotta, forse neanche tradotta, ma diceva, quando tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te. Io l'ho sentita citare Frindisi da Gieri, che è quello che girava nel 2000 per il terzo dei debiti del terzo mondo. Lui l'ha sentita da una donna africana che diceva, e uno è puntato verso l'altro. Cioè quando ti metti di fronte ai problemi, anche il problema della pace, se ti metti di fronte a Dio, anche di fronte alla coscienza, devi dire tu, hai rispetto per la persona dell'altro o fai anche tu le discriminazioni? Ti rendi conto che quello che tu vivi è un'ingiustizia di fronte a tante altre che non hanno? Che solidarietà, soltanto perché come facevo io quando uscivo dal vescovato, che sapevo che c'era un giovane marocchino, allora mi mettevo 1.000 lire in tasca, ma lo facevo per cavarmi il disturbo, no? Lui diceva, ma quando ne avrò abbastanza tornerò in Marocco in pianto, e dicevo, ma se fossi furbo gli darei subito tutto, così lui tornerebbe in Marocco, sarebbe meglio, lui sarebbe meglio anch'io, no? Ecco, e la libertà, il rispetto della libertà degli altri, eh? Ecco, io credo che educarci a questi valori è educarci la pace, è educare le nuove generazioni costantemente condizionate dai mezzi di informazione che sono in mano ai potenti, i quali amano la violenza perché premia, ecco, le loro possibilità, le loro capacità, fa aumentare le loro economie. Ecco, educare quelli che sono giovani intorno a noi al rispetto della persona e degli altri, alla giustizia anche con qualche rinuncia, proprio diceva Monsignor Tonino Bello, bisogna annunciare ma denunciare e rinunciare, perché se tu annunci devi anche dire che cosa non funziona. Noi diciamo no, dobbiamo solo annunciare, diceva un mio amico, ma se Gesù si fosse accontentato di parlare dei gigli del campo e degli uccelli dell'aria, moriva a 80 anni nel suo letto. E invece no, signore, denunciava, ma voi utilizzate il sabato per i vostri interessi, e allora decisero di mettere a morte con amore, ma denunciare e rinunciare a qualche cosa per i bene di tutti, anche per i bene nostri. Vi immaginate, mi diceva un israeliano, sì, lui si dava ragione a sé, però se qui dobbiamo fare qualche cosa, mica posso continuare tutta la vita a mandare i miei ragazzi a scuola con due soldati che lo difendono, no? cioè anche nel nostro interesse, quando dopo la seconda guerra mondiale l'America diede i soldi all'Europa per ricostruirsi il piano Marshall, no? Dice, com'è generosa l'America, ma come furba, perché se io ho un bel negozio pieno di roba e nessuno viene a comprare, io fallisco. Se faccio in modo che gli altri stiano meglio, possono venire a comprare, sta meglio loro, ma sto meglio anch'io. Questo è il discorso che noi, quinto dell'umanità, sviluppato e ricco, dobbiamo fare, anche nel nostro interesse, tanto più, ecco, se noi abbiamo un'ispirazione superiore. Perché quando andremo di là, il Signore ci domanderà, a quelli della destra, per il motivo che dicevano della politica, venite benedetti, ma perché? Quel mio amico Birichino, c'è gente poco di chiesa, cioè il mio amico mai visto, cioè, no, se mi hai dato da mangiare, mi hai dato da bere, quando l'hai fatto il più piccolo dei miei fratelli l'ha fatto a me. Si spaglia la voce che il Signore è in buono. No, andate maledetti quelli di sinistra, non politica, sempre per il motivo che ho detto, andate maledetti, ma perché? Avevo fame, avete dato a mangiare, avevo sì, quelli, l'amico Birichino, c'è gente poco di chiesa, il mio amico mai visto, cioè. No, quella era gente di chiesa, se ti avessimo visto ti avremmo fatto fare indigestione. No, se non l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, non l'avete fatto a me. Aveva ragione Papa Giovanni Paolo II a dire che il nuovo nome della pace è la solidarietà. Potremmo dividerci sul modo per realizzare la solidarietà. Chi dirà si ottiene meglio così, quell'altro meglio colà. Ma il punto di partenza per un cristiano, tanto più per un cristiano occidentale, per camminare per la pace, è la solidarietà. E quando tu punti il dito contro un altro e uno è puntato verso il cielo, tre dita sono puntate contro di te. Grazie. Vieni che non l'ho fatto per andare via io il vescovo, avevo un altro impegno. Grazie Monsignore.
Ringraziamo tutti i due vescovi, il nostro vescovo che ha un altro impegno e che sarà comunque con noi stasera a veglia di pace. Ringraziamo soprattutto Bettatti, vescovo Bettatti, per questo intervento così interessante. Credo abbiamo ancora un po' di tempo per qualche domanda, se riuscite a venire qua al microfono è meglio, a meno che non abbiate una voce molto amplificata. Ancora qualche minuto, penso ce l'abbiamo, perché sono anche i momenti in cui magari è interessante così approfondire alcuni aspetti. Ecco, mentre qualcuno si presenta per una domanda, volevo chiedere questo. Ecco, sicuramente quello della non violenza nell'ambito della Chiesa Cattolica è un tema che finalmente ha dignità e ha spazio. Anche nei documenti dei vescovi americani, penso, c'è stato un documento molto bello che ha più volte citato la non violenza, lo stesso catechismo degli adulti della CEI, come lo stesso padre Angelo Cavagna spesso cita e ricorda, ha delle pagine molto belle su questo. Però credo dobbiamo anche dirci molto onestamente che quel voltar pagina che la pace in interis ha portato è ben lungi dall'essere una prassi, un comune sentire di tutti i cristiani, un normale modo di tutti vivere. L'abbiamo visto anche nei recenti fatti come ci si è sostanzialmente divisi con valutazioni diverse, anche fra vescovi, penso a quante gliene hanno dette al vescovo Nogaro, e a tutto quello che è successo. Ecco, però mi sembra di poter dire che finalmente una strada è aperta e che i cristiani che percorrono questa strada non sono più emarginati, messi da parte, hanno cittadinanza, insomma, e che quindi forse una stagione che la pace di terza aveva inaugurato, ma che faticosamente si faceva strada, forse oggi ha più spazio anche per le parole che spesso questo Papa ha detto in maniera molto, molto netta e molto chiara. Ecco, quindi questo mi sembra un po' che valga la pena di sottolineare. C'è nel frattempo qualcuno che ha qualche domanda, riflessione, suggerimento? Magari raccogliamo due o tre, così facciamo
giro. Un mio amico diceva che quando comincia la discussione nessuno vuole mai essere il primo, lui faceva sempre cominciare dal secondo.
Allora, avanti il secondo.
questo caso comincia il primo e non il secondo.
Si chiama primo.
Dunque, vorrei fare una sottolineatura e fare una domanda. La sottolineatura è questa. Dunque, quest'estate con i ragazzi noti di Rosciano abbiamo fatto nel campo la conoscenza di Gandhi tramite il cineforum sul film Gandhi, e devo dire che personalmente ho scoperto una cosa che non avevo mai messo a fuoco adeguatamente, e cioè una piccola parola che va aggiunta alla parola non violenza per renderla secondo il pensiero di Gandhi. Quindi perché la parola non violenza, almeno per me, per anni ha significato soprattutto resistenza passiva. E invece dall'analisi più approfondita sia del film ma anche degli scritti di Gandhi, c'è un'antologia che forse conoscete, Antiche come le montagne, molto bella, che offre parecchi brani di Gandhi. Ecco, la parola da aggiungere è la parola attiva, non violenza, attiva. E io credo quello che ha detto Monsignore sia appunto in questa direzione, e cioè che non violenza non vuol dire soltanto resistere in modo da non contraccambiare la violenza, ma come diceva Gandhi, non violenza, cioè fare proprio opera di pace, vuol dire costringere in tutti i modi l'altro a comprendere che sta sbagliando, far arrivare con il proprio sacrificio, pagando di persona, ma attraverso la denuncia, attraverso appunto la resistenza, attraverso metodi tipo quelli che si usavano, no? L'occupazione, eccetera, resistenza alla polizia, eccetera, soprattutto la parola, soprattutto la pubblicazione, il convegno, il coinvolgere la coscienza della gente. Gandhi ha detto una parola meravigliosa che mi è rimasta molto impressa: il non violento è in guerra. Il non violento è in guerra, non se ne sta a casa in pantofole, ma è in guerra in prima linea. Essere non violento vuol dire costringere se stesso e gli altri ad arrivare alla verità, costringere con ogni modo. Allora gli dicevano: beh, ma questo a volte comporterà delle morti, e gli rispondevano: perché la guerra normale non comporta delle morti, e quindi tocca pagare di persone, come di fatto ho fatto anche lui. La domanda che invece volevo fare a Monsignor Bertazzi è questa: secondo me, chiedo scusa, proprio per poter dire, forse questa risoluzione con molti miei interventi, chi mi conosce, ma io purtroppo ho l'impressione che l'episcopato italiano, almeno italiano, nella sua grande parte denunci troppo poco. Denunci assolutamente troppo poco. Cioè, io chiedo a Monsignor Bertazzi, che è stato per anni, adesso non è perché è presente, ma quella che io nel mio piccolo film ho sentito come quasi unica voce su questi argomenti, io chiedo, fare opera di pace oggi non diventa essenziale quella opera di denuncia unita ad un impegno fattivo per la pace, per cui si prendono veramente le distanze da quello che pace non è? Per esempio, quando Bush dice che il progetto pace duratura vuol dire far fuori, uccidere, non so cosa, tutti gli oppositori della pace, non dovrebbe la Chiesa, secondo lei, essere un pochino più incisiva, cioè annunciare? Il Papa l'ha detto, mai più la guerra, ma basta questo? O secondo lei occorrerebbe che tutti noi ci facessimo promotori, non dico di un populismo qualsiasi, no, di fare degli slogan soltanto, ma di proporre proprio un'alternativa vera? Perché io credo che mai come oggi siamo ad un bivio, cioè o veramente troviamo un'alternativa, e io credo che l'alternativa vera sia il Vangelo, appunto con la non violenza che converte l'altro e paga di persona, non fa pagare agli altri, cioè non ci fa pagare l'Afghanistan o l'Iraq, e soprattutto la gente debole e in chiesa, ma parlando di persona denuncia in maniera seria e prendendo le distanze da quello che è invece quello che sembra essere il trend adesso della politica internazionale, che è quella di dire ok, imponiamo la pace diventando gli sceriffi del mondo.
Sì, rispondo subito.
Sentiamo ancora magari qualche domanda. Ecco, nel frattempo volevo dirvi che sarà con noi il 6 marzo Beppe Marasso, che è uno dei più grandi conoscitori italiani di Gandhi e della non violenza attiva, quindi vi rimando anche alle cose che accennava prima, proprio a quel giorno in cui avremo modo di approfondire molto queste tematiche.
Allora, che lei ha parlato di solidarietà, però nella Chiesa continuiamo a vedere molta ricchezza e almeno nelle apparenze abbastanza spaziosa. E secondo lei il problema c'è a livello di testimonianza, perciò di credibilità, e come si potrebbe risolvere?
È vero, ecco, che diciamo delle parole, però è attraverso le parole che così si approfondiscono le consapevolezze e si possono preparare gli impegni. E io ho l'impressione, tanto più in un mondo che cambia, anche in una Chiesa che cambia. Io ricordo, adesso non faccio nomi, ma era un vescovo ausiliare di Milano che ce l'aveva un po' contro Martini, perché dicevano sì, fa tante parole, qui bisogna lavorare altro che parlare, no? Ma dove? E lavorare senza pensare vuol dire continuare a fare come si è sempre fatto, e in un mondo che cambia un po' di parole ci vogliono per cercare di riflettere, di rinnovare il nostro modo di pensare e quindi anche prepararci all'impegno. Tra l'altro ho l'impressione che tolto il primo che ha parlato giustamente anche della non violenza attiva, mi pare che la parola indiana sia satyagraha, che non vuol dire, l'abbiamo tradotta noi non violenza, ma vuol dire ricerca della verità in modo assoluto, quindi senza la violenza, che toglie, ecco, l'analisi vera della verità, verità e libertà. Quindi è vero, non violenza attiva, ecco, cioè vuol dire agire in modo non violento, dove forse la cosa più importante è l'attiva in modo non violento, ecco, di fronte a quello che comunemente si fa, che è di agire in ogni modo, soprattutto con la violenza, che premia lì per lì, premia chi è più forte, perché a lungo andare poi diventa un limite anche per chi ne ha approfittato. Ma tutto il resto è un po', mi pare, nei confronti della Chiesa, dell'Episcopato. Io dico sempre, ma noi vescovi siamo tutti ex preti, e i preti di solito sono figli di laici, che non è una battuta, è per dire che noi teniamo conto della comunità che abbiamo intorno, no? Perché è vero che dobbiamo camminare, 32 anni e 3 mesi sono stato vescovo di Ivrea, e dopo 2 anni, 1 anno e mezzo che ero lì, mi chiamarono a Roma e dissero: aspettate, sai che cos'è Pax Christi? Dico no. Oggi c'è un movimento di giovani per la pace, voglio un vescovo per presidente. Abbiamo pensato a te che sei più adatto, bugiardi. Abbiamo pensato a me che ero il più ingenuo, l'avevano chiesto altri 5 che avevano detto di no. Nel 68, un movimento di giovani per la pace. Ma è chiaro che messo lì dentro furono loro i giovani, per esempio, a suggerirmi a volere la marcia di Capodanno. 31 dicembre del 68, era il primo voluto da loro. Cominciamo a Sotto il Monte, padre Turon dove ne ha fatto il discorsino, poi 24 km a piedi fino a Bergamo con la gente che c'era, siete matti, no? E abbia fatto la 36esima a Termoli, cioè, nel senso, e quando a Ivrea qualcuno, ma come mai il nostro vescovo? Allora scrive pure sul settimanale diocesano, tutte le volte scrivevo, qualche volta anche 2 numeri, un anno su 47 numeri ho fatto 84 interventi, nel senso che dove, oltre che di dire venite a messa a Pasqua, adesso è Natale, le cosine che si scrivono, ma anche di spiegare i miei atteggiamenti, non sono politici, derivano dal Vangelo per questo, per far capire. E di fronte a quelli, lo stesso padre Tuvolto, padre Balducci, che mi diceva, ma Bettazzi buttati, dico, ma voi siete battitori liberi, io ho famiglia. Nel senso che devo convincere la gente, cioè un locomotore da solo, in 3 secondi arriva a 100 km all'ora, ma se già 15 vagoni dietro, ci mette più tempo, no?
Allora questo che diceva il cardinale Pellegrino, camminare ma camminare insieme, stare insieme ma camminando, camminare ma camminare insieme. Ecco, allora questo qui, io trovo, abbiamo un tipico esempio, è un amico, Monsignor Caillou, sapete quel vescovo francese, gli hanno tolto la diocesi e adesso è vescovo di Partenia perché lui si interessava di Esdrogati, di Barboni, che so io, adesso fa il vescovo ma di questi qui. Perché? Perché la diocesi non aveva capito e la stragrande maggioranza della diocesi non lo voleva più. E allora che fa uno, no? Ecco, allora cerca di parlare ma di convincere, di far camminare la gente. Ora, io ho l'impressione che noi siamo molto condizionati dai preti, ma i preti sono molto condizionati dai laici che frequentano. Perché poi che cosa succede? Che quelli che ce l'hanno hanno contro la situazione, se vedono che la Chiesa sta di là, si mettono anche contro la Chiesa. Se qualcuno è mai stato ai musei dell'ateismo, sapete che in Russia c'erano i musei dell'ateismo. E una volta andai con Pasquisti per incontro con la Chiesa russa a Leningrado e mi mise d'accordo con un gesuita, perché se volete ottenere qualcosa mettetemi d'accordo con i gesuiti, e il cardinale Alfredi voleva vedere l'Ermitage. E la domenica pomeriggio alle 2:30 andammo a vedere l'Ermitage. Uscendo, dico, andiamo a vedere un museo dell'ateismo, veniamo a piedi, la guida una signorina che ha quella politica, no ma c'è la macchina, ma veniamo a piedi, c'è il sole, no ma sì, ma no, ma appena partita la macchina che avevo montato, noi sbagliamo anche a cattedrale, perché era in cattedrale, ma alla fine trovammo, e in questa chiesa riuscimmo a entrare all'ultimo momento alle 4 perché poi chiudeva alle 5. Allora il primo piano era l'ateismo, da una parte c'era tutta la storia dell'evoluzione, no? Dell'uomo che discende dalla scimmia e dalla scimmia che discende dall'altro, no, ecco l'uomo che discende dalla scimmia, fermiamoci lì. E dall'altra metà erano le malefatte della Chiesa ortodossa, nel senso c'erano tutte le malefatte degli zar e della Chiesa ortodossa che benediceva quel che facevano gli zar, no? Allora si capisce che se uno va contro gli zar va anche contro la Chiesa ortodossa, no? Rendersi anche conto un po', ecco, del perché il Papa che parla, non so se non dico niente, se no poi non finito, del terrorismo, come affrontare il terrorismo. Ecco, cioè, allora, nel senso che noi è così, ecco, teniamo conto, e siccome allora quelli che sono contrari all'ordine costituito sono contrari anche alla Chiesa che sta con l'ordine costituito, no? Ecco, allora c'è un pochino. Seconda cosa, io credo che qualche cosa si muova nella Chiesa, ma dopo 16 secoli si capisce che ci vuole del tempo, eh? Ecco. E io faccio i paragoni tra la prima guerra del Golfo e la seconda. Alla prima guerra del Golfo il Papa era isolato, c'era solo Tonino Bello con lui, che si prese l'ultera e poi il tumore perché stava col Papa. Gliene dicevano di tutti i colori, nel mondo civile e anche un po' nella Chiesa, Monsignor Tonino Bello, ecco. È morto proprio per un tumore allo stomaco derivato dall'ulcera che si era preso perché si era messo per la pace nella prima guerra del Golfo. Nella seconda convincono erano molti di più, no? Anche se poi appunto come Monsignor Nogaro sì, allora disturba, allora vengono fuori, ma io credo che ci sia in quei milioni che marciavano il 15 febbraio a Roma c'erano figli nascosti, ma c'erano tante delle suore, dei gruppi religiosi, delle parrocchie, no? Cioè nel senso che qualche cosa si muove, speriamo che arrivi prima di 16 secoli, ecco, perché adesso le cose vanno più in fretta che non una volta, ma ecco, io credo, tre dita sono puntate contro di noi, che cosa facciamo noi per far maturare la Chiesa, no? Con calma, con rispetto, ma con perseveranza, ecco, io credo. Certamente la Chiesa si dà una cattiva immagine perché lo dava molto di più, pensate che noi vescovi prima avevamo la coda, no? Qualcuno si ricorderà dei vescovi con la coda? No,
la coda del vestito è così,
se l'ha tagliata, cioè molto più, no? Arrivavamo, avevamo le scarpe con le figlie, avevamo molto più solennità, è vero che qualcuno ci gli piace, ma è molto più semplice, insomma, oggi pian piano, ecco, e anche le è vero che c'è qualcuno che ci crede un po', c'è un certo, non dico il nome, insomma, ecco, era un americano che teneva dietro lo York, quelle cose lì, e ha fatto delle cose che si lasciano prendere un po', no?
siamo uomini, come diceva la madre superiore, ecco perché siamo uomini, cioè nel senso che purtroppo sentiamo anche queste sollecitazioni. Ecco, camminiamo insieme, cerchiamo di maturare sempre più la Chiesa perché dia una testimonianza. È vero che un'organizzazione così grande deve poter pagare i suoi impiegati, deve poter fare le iniziative, il Concilio è ben costato, io ricordo alla quarta sessione c'erano tanti che volevano fare una quinta sessione anche per finire bene la causa di Vespera. Il Vaticano era contrario, perché dice costa tanto, insomma, chiamare di nuovo, pagare tutti i vescovi del mondo, insomma, costava tanto il Concilio. E poi anche dei vescovi, io ho sentito due o tre che dicevano no, dice se stiamo un altro anno a Roma, a casa nostra si accorgono che possono fare anche senza di noi, e meglio che torniamo. Ma per dire, ci sono purtroppo anche queste cose, e una chiesa grande, io penso una chiesa piccola, noi abbiamo i valdesi, è chiaro che può vivere molto più semplicemente, ci vorrebbe forse, dovremmo essere ancora più santi tutti per riuscire a portare una maggiore semplicità, ma l'importanza è che siamo veramente, che ci facciamo prossimi. La conclusione della parabola del buon samaritano, che è l'ideale di Gesù, non è chi è che ha trattato quello come un prossimo, perché si può trattare dall'alto della propria superiorità. Io citavo sempre il Manzoni, no? Adesso questi giovani qua l'hanno visto solo per televisione, noi ci tenevamo a fare il riassunto, cara, alla prima e alla seconda ginnasia, abbiamo dovuto leggere per forza, comunque lo sapete com'è la storia, Renzo, Lucia, Don Abbondio, Don Rodrigo, poi la peste, poi come nei film americani si sposarono e vissero contenti. Ma dice il Manzoni che il successore di Don Rodrigo offrì il pranzo di nozze nel castello e andò a servirlo. Non andò a mangiare con loro, era bravo, ma non un eroe. Cioè, molto più bravo a fare un gesto così di condiscendenza che non mettersi alla pari. Ma Gesù si è fatto prossimo. Non è che dall'alto a... si è fatto veramente uomo, fatto obbediente fino alla morte di croce. Ecco, nella misura in cui la gente vede che la Chiesa si fa prossimo, anche se ha un po' le spalle coperte, io capisco in missione i miei preti mi dicevano, salci, non saremo mai come loro, perché sanno che alle spalle abbiamo l'Europa, e che quindi noi bene o male non avremo mai fame come ce l'hanno loro, È vero, ma nella misura in cui ci vedono condividere veramente la loro posizione, no? Queste iniziative dei piccoli fratelli, delle piccole sorelle che vanno a vivere con loro, è che in quella misura anche che la Chiesa nel suo insieme, come ogni organizzazione, abbia delle strutture, io credo che diventi più credibile. Ecco. Il problema che mi facevo, insomma, a un vescovato antico, mal messo, perché ha mille anni, messo in modo che se tu entravi nel salone a metà, io che stavo nella camera da letto non potevo neanche più andare in cucina. Ma era sempre un castello, un palazzone, degli scaloni, con un povero fa fatica a salire queste scale, no? Tanto è vero che avevo proposto di andare in una parrocchia. I preti dissero no, perché dopo i preti di quella parrocchia diventano i preti del vescovo. Ma insomma cercavo di stare in mezzo alla gente, così perché la gente sentisse che sì, anche se avevo un incarico, ma cercavo di essere uno di loro. È un problema questo qui, ecco, soprattutto delle chiese grosse. Ma credo che con buona volontà, con lo spirito di iniziativa e con la mediazione della gente, perché se i cristiani si mettono anche loro dall'altra parte, isolano ancora di più, nella misura in cui c'è uno scambio, allora la gente sente che in fondo anche la Chiesa è una Chiesa di tutti. Il primo libro che avevo scritto era Una Chiesa per Tutti, che Papa Paolo VI mi sgridò, disse no, perché una chiesa, la chiesa per tutti, ma dico ancora non è del tutto, ecco. Allora io credo che è così, tre dita sono puntate contro di noi, se vediamo le cose che non funzionano, vediamo, brontoliamo un po' è di diritto divino, ma purché insieme cerchiamo di fare il nostro possibile perché la chiesa diventi sempre più sia una chiesa in mezzo alla gente, sia una chiesa della gente. Quando Paolo Giovanni XXIII parlò della Chiesa dei poveri, lo fece capire che la Chiesa è sempre stata per i poveri, ma dovrebbe diventare dei poveri. Io ricordavo stamattina quando fece fare le elezioni per i consigli pastorali parrocchiali, poi da lì gli addetti ai consigli pastorali vicariali, poi da lì al consiglio pastorale diocesano, e in una diocesi metà industriale e metà agricola non c'era né un operaio né un contadino. Dovete nominare io un prete operaio perché ci fosse un operaio, cioè nel senso che è la gente stessa che gli dice ma sa la chiesa mandiamo quelli che valgono, quelli che hanno qualche importanza. È un cammino da fare, sentiamo quel po' di responsabilità che ognuno di noi per far sì che sia la chiesa di tutti sia anche la chiesa dei poveri. Grazie.